Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è il ciclo di 6 incontri del National Security Hub, osservatorio promosso da Core sulla cybersicurezza, analizzata in un'ottica di difesa nazionale e in chiave dell'evoluzione tecnologica. Sono Barbara Carfagna e vi accompagno nell'esplorazione dello stato dell'arte della cybersecurity in Italia e dell'evoluzione della criminalità informatica. Un percorso che compio assieme al contributo di molti ospiti provenienti dall'accademia, istituzioni, industria, politica e società civile.
Il problema è duplice. Da un lato abbiamo avuto negli anni passati una polarizzazione del dibattito che è stata estremizzata e appostata solo a un voto regolamentativo. Da un lato c'erano i fautori delle armi autonome che dicevano beh, sono più precise, non sono vittime di pregiudizi come gli esseri umani, l'arma autonoma non commetterà mai un crimine di guerra come uno stupro o qualche altra di queste atrocità. Dall'altro c'erano quelli che dicevano beh, delegare alla macchina la decisione di prendere la vita umana è una decisione, è una scelta immorale, perché non si può permettere alla macchina di decidere se e quando un essere umano uccide.
Avete ascoltato la riflessione sulle armi autonome di Maria Rosaria Taddeo, docente di Digital Ethics and Defense Technology presso l'Oxford Internet Institute, che rappresentano un capitolo importante nel rapporto tra etica e intelligenza artificiale. Abbiamo colto nei vari interventi precedenti il potenziale che ci offre l'intelligenza artificiale per capire il mondo attorno a noi e cercare soluzioni a problemi complessi, ancora irrisolti per noi umani, dalla sfida climatica alla cura delle malattie. Tuttavia, l'applicazione delle AI negli armamenti apre la spinosa questione sull'attribuzione di responsabilità. In particolare, ci si interroga nel caso delle armi autonome. L'interrogativo cruciale è: a chi fa capo la responsabilità delle azioni di guerra suggerite dagli algoritmi?
La cosa interessante delle armi autonome da notare è questa, è che abbiamo iniziato a parlare delle armi autonome nel 2012, quando c'è stato un executive order americano che ha iniziato il dibattito, perché gli Stati Uniti annunciavano di iniziare a sperimentare l'uso dell'intelligenza artificiale per le armi autonome. 12 anni dopo il dibattito è ancora molto aperto, non lo è la prassi, perché quello che è successo è che abbiamo visto che le armi autonome sono state usate in Libia nel 2021, ha riportato le Nazioni Unite, e poi in Ucraina, dove entrambi i fronti hanno utilizzato armi potenzialmente completamente autonome, questo perché sappiamo che la tecnologia che è stata ritrovata in quel territorio è una tecnologia che trasferisce a macchine che possono funzionare in modalità completamente autonoma. È impossibile sapere poi nello specifico se ucraini o russi li abbiano usati in modalità completamente autonoma, non è possibile capire questa cosa da parte degli osservatori. Qual è il problema in questo contesto? Il problema è duplice. Da un lato abbiamo avuto negli anni passati una polarizzazione del dibattito che è stata estremizzata e appostata solo a un voto regolamentativo. Da un lato c'erano i fautori delle armi autonome che dicevano beh, sono più precise, non sono vittime di pregiudizi come gli esseri umani, l'arma autonoma non commetterà mai un crimine di guerra come uno stupro o qualche altra di queste atrocità. Dall'altro c'erano quelli che dicevano beh, delegare alla macchina la decisione di prendere la vita umana è una decisione, è una scelta immorale, perché non si può permettere alla macchina di decidere se e quando un essere umano uccide. Ecco, queste due posizioni così polarizzate non ci hanno permesso di costruire un dibattito invece costruttivo, che ci permettesse di capire quali sono i casi limiti e ci permettesse di arrivare pronti ad una situazione come quella che vediamo in Ucraina in questi giorni, in cui le armi autonome sono utilizzate in maniera molto ampia. Quindi è il momento in realtà di passare, di superare questo stallo e di superarlo, capendo che i problemi etici, che sono poi anche problemi normativi, non devono essere evitati, ma si possono guardare da una luce un po' più, direi, razionale o pragmatica. E la questione delle armi autonome, a guardarla bene, se ci si sposta fuori da questa polarizzazione, è una questione che ha a che fare molto con il controllo e con il rischio. L'intelligenza artificiale è una tecnologia che ha una caratteristica intrinseca, che è quella della limitata predicibilità. Cioè, quando noi mettiamo un sistema di intelligenza artificiale ad operare in un contesto come fronte di guerra, per ragioni di sicurezza, ma anche per ragioni relative al fatto che questa è una tecnologia che impara la decentrazione dell'ambiente, la macchina potrà produrre degli effetti che non sono previsti dagli esseri umani. Non so se vi ricordate il bot di Twitter qualche tempo fa, di Microsoft su Twitter, sai, fece un po' scalpore, no? Era una chat che messa su Twitter ci mise 16 ore a produrre dei contenuti misogini, razzisti e violenti. Non è che Microsoft volesse inondare Twitter di questo chattame, la macchina ebbe un effetto imprevisto, indesiderato e imprevisto. Così possono fare anche le armi autonome, possono per esempio produrre degli effetti indesiderati, o meglio, indesiderati direi immorali e illegali.
Le minacce ibride in un contesto geopolitico instabile possono essere assai diverse. Il rischio cyber security sui trasporti, aerei, ferrovie, navi, auto, per il trasporto sia di persone che di merci, è un settore molto esposto. Un rapporto dell'Agenzia Europea per la Cyber Security, ENISA, che copre 21 mesi tra il 2021 e il 2022, ha analizzato un totale di 98 incidenti segnalati. Un commento di Francesco Morelli, Head of Cyber and Information Security del gruppo Ferrovie dello Stato.
Gli attacchi informatici in generale possono essere sicuramente considerati, diciamo, strumenti di minaccia ibrida, e ci sono casi sempre più frequenti, diciamo, anche la situazione geopolitica internazionale ha reso più facile anche trovare esempi, diciamo, di letteratura. Vorrei però raccontare un piccolo episodio del mondo ferroviario di un paese europeo, magari non lo cito, poi tanti capiranno, che è successo a fine agosto di quest'anno. Sostanzialmente è un caso analogico, però è un caso di minaccia ibrida, secondo me molto, molto significativo. Due persone, diciamo, per motivi, diciamo, politici, sono un agente di polizia e un tecnico filorussi, sfruttando un meccanismo di protezione, diciamo, del sistema radio della rete ferroviaria, hanno bloccato treni, causato piccoli incidenti e, diciamo, dato disservizi importanti per circa una settimana sulla rete ferroviaria di questo paese. È accaduto tutto tra il 20 e il 29 di agosto proprio di quest'anno. La cosa significativa è che l'utilizzo di strumenti di protezione da parte di attori malevoli è, secondo me, una delle minacce più pericolose che andiamo a fronteggiare in questo periodo, perché ogni sistema, no? Ogni infrastruttura critica è dotata di sistemi di protezione importanti. Quando questi sistemi di protezione vengono diciamo ingannati dagli attori malevoli, si tramutano, diciamo, nelle loro armi più pericolose. Questo avviene su qualsiasi infrastruttura critica.
È quanto accaduto al sistema ferroviario polacco, i cui convogli sono stati fermati per mezzo di un segnale radio di allerta inviato in modalità analogica, studiato appositamente per i casi di emergenza. Il protocollo prevedeva che tale segnale venisse trasmesso in chiaro, ma purtroppo non prevedeva alcuna autenticazione della provenienza, sicché con un qualsiasi apparato trasmittente chiunque poteva far scattare l'allerta e provocare degli incidenti. Sono questi attacchi volti a distruggere più che a creare, e sono gli atti più pericolosi. Pensiamo ai virus della famiglia Petya, dove neanche chi l'ha creato sapeva qual era la password per decifrare i dati. L'intento è l'interruzione del servizio, provocare il caos. Vediamo soprattutto in ambito delle infrastrutture sensibili come la risposta debba essere proattiva, non solo con il ricorso a sistemi preventivi, ma con una maggiore sensibilizzazione degli utenti all'approccio Zero Trust, ovvero accettare e concepire che ogni transazione di rete debba essere autenticata prima che possa concretizzarsi.
La cosa che è più importante, a mio giudizio, da mettere in atto per le aziende è avere comunque delle strategie, delle policy di cyber security che siano zero trust. Diciamo, si è parlato tanto oggi di fiducia, di controllo dei dispositivi. Bisogna andare verso probabilmente oggi a livello di Commissione Europea si sta andando in questa direzione, un controllo molto forte di quelle che sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Il concetto che mi piace di più anche a livello di cyber security è quello degli operatori, degli analisti che sono aumentati, cioè le loro capacità vengono amplificate dall'intelligenza artificiale e non sostituite, per cui questo è probabilmente il filone su cui nel nostro settore ci potremmo concentrare in primis per sfruttare i vantaggi dell'intelligenza artificiale. L'approccio più moderno e affidabile, come dicevo, è quello della Zero Trust Strategy, quindi un controllo continuo di verifica, un processo continuo di verifica di identità, di autorizzazioni, sia degli utenti che dei dispositivi e delle relative autorizzazioni. Non va mai dato per scontato che una certa utenza con una certa password siano in mano alla persona corretta e utilizzate sul device corretto, per cui il concetto basilare di multi-factor authentication nel caso migliore dell'utilizzo intelligente va portato a un livello superiore, no? Che non affoghi l'utente, quindi non renda la user experience impossibile continuando a chiedere doppia password, OTP. A me ogni tanto quando faccio operazioni bancarie mi passa la voglia, dico vado allo sportello e faccio prima, perché però è oggettivo che il trade-off è particolare ed è molto delicato da gestire, però una gestione delle autorizzazioni, delle abilitazioni che sia continuamente verificata, intelligente, quindi basata anche su accesso condizionale, su verifica della posizione, della provenienza, diciamo, delle richieste su un IP geolock, sono tutti, diciamo, strumenti che devono aumentare la sicurezza dell'utente senza comprometterne eccessivamente la user experience, e possono sicuramente aumentare il livello complessivo.
Gli attacchi informatici vengono anche usati come arma di rappresaglia, colpendo magari terze parti. È quanto capitato recentemente alla Svizzera, dove alcune pagine web dell'amministrazione federale sono state oscurate temporaneamente per un attacco DDoS dagli hacker filorussi Noname, che hanno ricondotto l'azione alla partecipazione del presidente ucraino Zelensky al forum di Davos. Dal suo osservatorio privilegiato, Marco Ramilli, esperto di sicurezza informatica, delinea qual è la situazione degli attacchi hacker in Italia.
Volevo partire da dei trend, da dei numeri. Sono numeri questi dati, diciamo, del nostro osservatorio, dati soltanto che riguardano soltanto il perimetro italiano. Guardate cosa succede ad aprile 2023, e probabilmente soltanto quel numero 50 è magari superiore alla somma di tutti gli istogrammi, le barre sulla sinistra, diciamo, precedenti. Questo a indicare che, come vedete, negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno in Italia, ovviamente questi sono dati italiani, sono due ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli mondiali, e poi c'è da notare che sono soltanto quelli dichiarati. C'è tutto un ecosistema, c'è tutto un ecosistema sotto di diciamo organizzazioni che non dichiarano di aver subito un attacco e non dichiarano di aver, diciamo, pagato un riscatto, e quindi questi numeri sono, diciamo, nel migliore delle ipotesi la bottom line. Partiamo quindi da questi numeri, un incremento pazzesco. Questo grafico rappresenta i principali threat actors che affliggono l'Italia. E perché è importante? Perché ovviamente chi fa difesa deve capire che c'è dall'altra parte. Cioè, se stiamo facendo difesa, se stiamo giocando a calcio con la Roma, avremo bisogno di un certo allenamento. Se stiamo giocando a calcio con la squadra della parrocchia, probabilmente avremo bisogno di un altro tipo di allenamento. E questo ci indica che tipo di allenamento abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un allenamento contro la famiglia Lockbit, come vedete, Lockbit 3, Lockbit 2, Blackbuster, Klopp e ancora Monti. Quindi abbiamo un trend in crescita, dei threat actor ben focalizzati, guardate 44, 41, 34, 19, ce ne sono tanti altri ma sono un po' minori, i principali da cui dobbiamo difendersi sono questi. Questo cosa vuol dire? Che se noi ci alzassimo la mattina e dovessimo difendere il nostro perimetro, che cosa sappiamo? Che c'è un'altissima probabilità di ricevere un attacco. La probabilità è del gruppo Lockbit e Blackbuster. E la terza cosa da cui dobbiamo sapere è se apparteniamo a uno di questi settori di business, allora la probabilità è molto più alta. Ecco, questa è la bottom line dalla quale partiamo in Italia ad oggi.
Se le tattiche di attacco informatico risultano essere molteplici e diverse, anche l'obiettivo dell'attaccante non è necessariamente univoco.
Soltanto il 22% di tutti gli attacchi hanno come fine il ransomware, quindi un riscatto, o nel caso in cui dicevamo prima un wiper, quindi la distruzione. Mentre se guardate la maggior parte degli altri casi, gli attaccanti ancora oggi prediligono altre tipologie di attività. Quindi il ransomware è uno degli elementi più importanti perché fa molto rumore, però non è l'unico, non è solo quello. Prevedono attacchi per esempio come rubare credenziali, quindi piuttosto che lanciare un ransomware, cifrare, chiedere un riscatto, per un 43% delle volte rubano le credenziali e non fanno niente. Questo perché soprattutto se parliamo di organizzazioni che sono a servizio di altre organizzazioni, perché poi possono provare a prendere credenziali delle altre organizzazioni e quindi applicare un supply chain attack, che è molto più proficuo in termini di ricchezza, diciamo, economica.
Generalmente la tattica di attacco non è sempre uguale. A condizionarla non intervengono solo le caratteristiche proprie dell'attaccante, del threat actor, ma anche il suo posizionamento rispetto allo scacchiere geopolitico. Quest'ultima particolarità, in tempi polarizzati come quelli attuali, tende a favorire un certo squadrismo nelle aggressioni informatiche, aumentandone la pericolosità.
Un'altra cosa molto interessante, sempre in Italia, la fonte del breach per la maggior parte delle volte sono esterni, un 20% vado d'occhio sono interni. Questo non era così tempo fa, vuol dire che anche l'attaccante sta cambiando, cioè sta iniziando a, siccome tutti noi medie e grandi imprese cerchiamo di difendere sempre di più il perimetro, quindi è sempre più difficile entrare dentro una grande organizzazione, pensiamo a un ente bancario, a una banca, è complesso penetrare una banca oggi, ecco, allora usano insider. Ed è quel 20%. Non è banale. Quindi cosa vuol dire? Che se dobbiamo difenderci, oltre a sapere del threat actor, oltre a sapere della pericolosità, eccetera, eccetera, dobbiamo anche, ahimè, rimodulare un po' i processi interni per cercare di guardare anche a tematiche, appunto, interne. Ma tutto questo si va a complicare in un settore in cui siamo in un sistema di conflitto, insomma siamo in un sistema di conflitto geopolitico, lo sappiamo, e questo, se guardate oggi, nella parte della guerra ibrida, abbiamo monitorato circa 120 gruppi criminali che si sono divisi tra pro e contro, nel caso specifico, in alcuni casi Ucraina e Russia, in questo caso di questa slide specifica, ovviamente Hamas e Israele. Ecco, questa polarizzazione ha creato che quei 120 gruppi polarizzati, quindi un po' da una parte e un po' dall'altra, mentre prima agivano ognuno per conto proprio ed era un gruppo, non so, 50, 100 persone o quello che è, oggi sono raggruppati insieme, agiscono contemporaneamente. Quindi vuol dire che abbiamo una massa di attacchi molto molto elevata. Quindi complessità, attacchi sempre più complessi e sempre più elevati.
Abbiamo appreso dal professor Isaac Ben Israel come l'intelligenza artificiale generativa viene applicata nella creazione di malware, un fenomeno non circoscritto agli attacchi del dominio cyber israeliano, ma riscontrato anche nelle aggressioni informatiche nel resto del mondo.
Ebbene sì, loro l'hanno vista già da tanto tempo e noi la stiamo osservando da qualche tempo anche noi. Quindi provate a immaginare intelligenza artificiale generativa, tutti noi abbiamo visto questo deepfake che è girato in rete, che sembra reale e quindi che può convincere un'amministrativa, un CFO a fare un bonifico. Prima era la mail, oggi magari siamo tutti un po' più attenti, ma se domani l'attaccante simula la mia voce o addirittura una mia videochiamata dicendo al mio CFO, al povero Luca in questione, fai un bonifico XYZ, ecco allora che diventa molto più difficile l'identificazione. Vengono utilizzati ovviamente anche in ambito di difesa, in vari fronti, per identificare per cercare di ridurre l'evasione, per cercare di fare attribuzione, quindi dare un nome e cognome agli attaccanti, cercare di capire come essi si evolvono. Ma però l'intelligenza artificiale è ancora molto imprecisa, lo dicevamo prima. Oggi l'intelligenza artificiale presenta molti bias importanti.
Questo dei bias è un problema che è emerso ripetutamente nel corso delle chiacchierate. Andiamo allora a scoprire un esempio concreto di distorsione cognitiva nelle procedure automatizzate di selezione dei curricula di candidati.
Noi abbiamo fatto anche noi una piccola prova sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare hiring, perché non so, però diciamo ci sarebbe la possibilità nel nostro contesto di diventare un po' più grandi e quindi di assumere un po' più di persone, ma facciamo fatica a trovarle. E allora abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale, facendo un pilot, per vedere quale tipologia di curriculum potevamo iniziare a ricercare, e ha tirato fuori 98% di curriculum solo maschili. E questo ovviamente è un bias, cioè ci diceva guarda che per il 98% delle volte il candidato uomo è migliore rispetto a quello donna, e no, non funziona così. Questo è un chiaro bias, quindi l'abbiamo dovuto scartare.
Altro fenomeno di distorsione da parte dell'intelligenza artificiale generativa sono le allucinazioni, ossia le interpretazioni errate o percezioni falsate che un modello può avere quando elabora determinate informazioni.
Questa è un'allucinazione che ho creato io, che è molto simpatica, l'ho condivisa anche su LinkedIn, se volete andare a vedere. Chiedo ai vari motori di intelligenza artificiale, questo è un sistema che confronta più motori in contemporaneamente, gli dico che ho comprato un'arancia e che però sono preoccupato che questa arancia possa subire un cyberattacco, e quindi chiedo all'intelligenza artificiale che cosa fare, e se ci guardate, se leggete, è molto simpatico, dice di lavarsi le mani, di cercare di metterla lontano da un computer, insomma è abbastanza simpatica. E noi ci stiamo fidando di questi strumenti, che sicuramente sono strumenti molto importanti, che utilizziamo quotidianamente e che abbiamo la possibilità di ricevere un empowerment da questi strumenti. E io sono d'accordo che la difesa appartiene agli esseri umani, ma probabilmente c'è un qualcosa di sovraumano, perché oggi gli attaccanti utilizzano dei sistemi sovraumani per attaccare, e quindi probabilmente anche noi esseri umani, difensori, dovremmo utilizzare dei sistemi sovraumani per difenderci.
In questa puntata abbiamo cercato di capire se l'uso regolamentato delle armi autonome sia moralmente desiderabile. Abbiamo tracciato le molteplici sfide che il panorama aziendale della sicurezza informatica deve affrontare e ci siamo soffermati sulle specificità di cyber security di un grande gruppo industriale a capo di un'infrastruttura nazionale sensibile. Ringrazio Maria Rosaria Taddeo, Francesco Morelli e Marco Ramilli per il loro contributo. Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è una serie podcast di Core. Vi aspettiamo nelle prossime puntate per continuare il dialogo su questi temi. Trovate maggiori informazioni sul sito nationalsecurityhub.it.